siamo giunti alla sesta parola del versetto 22 del capitolo 5 della lettera ai Galati. Frutto dello Spirito è bontà. Bontà. Con questa parola, come le altre che sono collegate a questa, buono e bene, sono parole belle, desiderate, e che raccolgono diversi significati. Questi termini possono applicarsi alle persone, una persona buona, una persona che ha bontà, possono applicarsi alle cose, anche una cosa è buona, e anche ai fatti, un fatto lo chiamiamo buono, anche le intenzioni, ho buone intenzioni, si dice. Però ci accorgiamo come questo termine è sempre un termine relativo, perché è vero che Dio ha creato tutto buono. Dice nella Bibbia, quando Dio ha creato tutte le cose e vide, era molto buono. Tutto quello che è uscito dalle mani di Dio, dal cuore di Dio, è molto buono. Però poi l'uomo, allontanandosi da Dio, ha usato ciò che è buono, lo ha usato con intenzioni, con scopi e con metodi o modi egoistiche, egocentriche. Ed allora certe cose che sono buone, perché Dio ce le ha date così, sono diventate strumento di male, strumento di morte, strumento di sofferenza. Il concetto quindi di buono, bene e bontà, dopo il peccato dell'uomo, è diventato un concetto relativo a ciò che si cerca, a ciò che si desidera, a ciò che si sa fare o si vuol fare, a ciò che si crede di essere o di diventare. Un esempio banale: il ladro ritiene buono il fatto di non venire scoperto. La guardia ritiene buono ogni indizio per scoprire il ladro. Allora, cos'è buono? È qualcosa di relativo. Non è, o almeno così come l'adoperiamo noi la parola, non esprime più qualcosa di assoluto, proprio perché noi siamo diversi, siamo cambiati. Così l'uomo materialista ritiene buono il contrario di ciò che ritiene buono l'uomo spirituale. Chi vuol fare la volontà di Dio ritiene buono certe cose, mentre chi vuole vivere secondo i propri desideri e le proprie passioni ritiene buono qualcos'altro. Così l'ateo ritiene buono certe cose che sono il contrario di ciò che ritiene buono il credente. Quindi la parola buono, bontà e bene può essere un termine ambiguo, un luogo di contraddizione, e qualche volta, anche se non ci si intende prima, anche causa di inganno può diventare. Allora possiamo anche chiederci seriamente se non sia il caso di evitare di adoperare questa parola per non essere ingannati o per non essere motivo di contraddizione o di inganno. Vediamo anche nella storia biblica, nelle prime pagine, Eva ritenne buono a mangiarsi il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, di cui Dio aveva detto non dovete mangiare. Dio non aveva detto che non è buono. Eva lo ritiene buono a mangiarsi, buono per fare il contrario di quello che Dio le aveva detto. E così per lei la parola buono è stato un tranello. Quindi dovremmo essere sempre attenti ad usare questa parola, buono, bontà, bene, e a metterla sempre in relazione a qualcosa o a qualcuno su cui non si può equivocare, a qualche cosa o a qualcuno che sia accolto con chiarezza come un riferimento oggettivo, un riferimento stabile e sicuro. Gesù ci aiuta a fare questo riferimento della parola buono e bontà. In un brano che c'è in tutti e tre i primi Vangeli, Matteo, Marco e Luca, viene raccontato il fatto di un tale che secondo Marco era giovane, secondo Luca era un notabile e secondo Matteo è semplicemente un tale, che chiede a Gesù: cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Nel Vangelo di Matteo. E invece nel Vangelo di Marco e di Luca dice semplicemente: maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Usa il termine buono. Cosa devo fare di buono? Oppure maestro buono. E Gesù questa parola non gliela lascia passare così, perché è una parola sulla quale si può appunto equivocare, ci si può capire male. E allora Gesù nel Vangelo di Matteo: perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. E in Marco e in Luca: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Ecco, Gesù vuole intendersi sulle parole prima di tutto, prima di rispondere alla domanda di quel tale: che cos'è buono? Perché mi chiami buono? Perché mi interroghi su ciò che è buono? Gesù interrompe proprio su questa parola il discorso, proprio perché, stando a quanto dice Gesù, nessuno è buono. È grave questa parola: nessuno è buono se non Dio solo. Cioè questo termine buono in senso assoluto lo si può dare solo a Dio, lo si può attribuire solo a Lui. Quindi bisogna sapere che quando si dice buono a qualcosa ci si riferisce a Dio e non a un Dio qualunque, ma a quello dell'alleanza, a quello che ha parlato a Mosè, a quello che ha dato i comandamenti. Per questo Gesù nella risposta dice subito: uno solo è buono, perciò osserva i comandamenti. Tu sai cosa è scritto nella legge, e li fa l'elenco di alcuni comandamenti, proprio perché il punto di riferimento del buono e della bontà sia preciso e chiaro. È Dio, ma non un Dio qualunque come ce lo si può immaginare, ma il Dio che ha parlato a Mosè, che ha dato i comandamenti, che quindi è intervenuto nella nostra storia e che ha a che fare continuamente con noi, perché noi continuamente siamo su questa strada dell'osservanza dei suoi comandamenti. Quindi Gesù, prima di parlare, prima di dire a quel tale cosa deve fare per avere la vita eterna, vuole orientarlo a Dio e al Dio di Mosè, per avere questo punto fermo, per avere un punto chiaro, in modo da non capirsi in maniera sbagliata. Io credo di poter intuire così quello che dice Gesù, che lui non rifiuta, non nega di essere buono lui, ma lui è buono perché? Perché ha a che fare con questo Dio, casomai. Lui casomai merita il titolo di buono perché proviene da quel Dio che entra nella storia degli uomini e che è entrato già attraverso i comandamenti dati a Mosè. Quindi se quel tale dà a Gesù il titolo di buono, deve essere cosciente delle conseguenze. Se dice a Gesù maestro buono, allora vuol dire che crede che Gesù viene da Dio, crede che Gesù quindi ha parole, insegnamenti, è maestro, quindi ha degli insegnamenti che sono quelli di Dio. E allora quel tale deve essere pronto a prendere sul serio le parole di Gesù, prenderle come parola di Dio, quindi disposto ad ubbidire, non a discutere le parole che Gesù gli dirà, ma disposto ad ubbidirle perché sono parola di Dio, ad ubbidire a Lui come si ubbidisce a Dio con fiducia e con abbandono. Quindi Gesù non rifiuta il titolo di buono, ma lo accetta proprio nella sua pienezza. Se sono buono è perché sono unito a Dio, quindi tu devi essere disposto a fare quel che ti dico. Dio solo è buono. La bontà quindi è la qualità di Dio. E anche qui allora dobbiamo stare attenti. Dio è buono perché? Perché Dio è buono? Dio è buono perché è Dio. Cioè Dio è la bontà. Quindi qualunque cosa Lui dica, qualunque cosa Lui faccia, è buono. Perché lo fa Lui? Perché lo dice Lui. Se invece io dicessi Dio è buono perché perdona, Dio è buono perché ama, Dio è buono perché compatisce, in questo caso io ritengo buono il perdono, la compassione, l'amore, e sono io che giudico Dio come buono perché ha queste qualità che a me piacciono. In questo caso io mi faccio giudice di Dio. E allora sarei già fuori strada, perché potrei qualche volta arrivare a dire: ah no, Dio oggi non è buono perché non ha fatto quello che pensavo io. Per questo è importante questa parola di Gesù: Dio solo è buono. Quindi io non giudico Dio, ma è Lui che giudica me. Non sono io che giudico la bontà di Dio, ma è la bontà di Dio che giudica i miei pensieri, i miei sentimenti, la mia volontà. Quindi Dio è buono perché è Dio, non perché mi piace, non perché fa quello che mi è gradito. Quindi tutto ciò che è di Dio, e di questo Dio particolare, reale, storico, che è entrato nella storia a colloquio con gli uomini attraverso Mosè, tutto ciò che è di Dio è buono. E quindi anche Gesù, in quanto viene da Lui ed è la manifestazione di questo Dio ancora di più che Mosè. Le conseguenze di questo fatto, se lo accettiamo, e penso che non ci siano contrasti su questo, le conseguenze sono piuttosto grandi. Quali saranno le conseguenze? Io credo che sono queste: che l'uomo, cioè noi, io non posso più andare in cerca di ciò che è buono, perché se io vado in cerca di ciò che è buono o vado in cerca del bene, cosa faccio? Rischio di, in questa ricerca, confrontare le cose o le persone o le situazioni, confrontarle con me, con i miei desideri. E così posso anche arrivare ad ingannarmi e allontanarmi da Dio. Così proprio come ha fatto Eva, che cercava quel che è bene. È buono a vedersi, è bello a vedersi, è buono a mangiarsi. Così cercando ciò che è buono si è allontanata da Dio, dal Padre. Allora dovremmo invece semplicemente cercare ciò che viene da Dio. Dio è intervenuto nella nostra storia apposta perché noi possiamo riferirci a Lui in maniera immediata e concreta. Ciò che viene da Dio, il Dio di Mosè, il Dio Padre di Gesù, questo cerco. Non cerco più ciò che è bene, ma cerco ciò che è di Dio, ciò che viene da Lui. E allora ecco la necessità da qui della contemplazione, come attenzione a vedere, a guardare i movimenti di questo Dio, le azioni di questo Dio, a osservare i suoi gesti, i suoi interventi nella storia. Quindi la necessità dell'ascolto della parola di questo Dio, come Gesù l'ha proposta al giovane: conosci i comandamenti, questo e questo e questo. Quindi la necessità dell'ascolto del Padre, della parola di Dio, e la necessità del confronto coi fratelli, per non ingannarmi in questo ascolto e in questa contemplazione. Ecco, allora riassumo: non cerco ciò che è bene, ciò che è buono, ma cerco ciò che viene da Dio, dal Dio Padre di Gesù. Quindi devo abituarmi alla contemplazione, all'ascolto e all'umiltà di confrontarmi con gli altri, che mi possono aiutare ad avere una contemplazione retta e un ascolto preciso. Così non sarò io che giudico Dio, ma mi lascio giudicare dalla sua parola, in base alla sua parola. Se cerco la parola di Dio attraverso l'ascolto, se cerco le azioni di Dio attraverso la contemplazione, sarà Lui, Dio, con la sua parola e col suo modo di fare, che diventa criterio per giudicare me stesso, le mie parole e le mie azioni. Così appunto Gesù ha fatto con quel tale, con quel giovane. Tu conosci i comandamenti, cioè lo ha riferito, lo ha fatto pensare subito alla parola di Dio. Quindi noi ci mettiamo decisamente in cerca della parola di Dio, del regno di Dio, della volontà di Dio, perché questo è buono. E questo è il bene. Tutto ciò che Dio ha fatto è buono, quindi restiamo con lo sguardo rivolto a Dio. E qui sta, in questo fatto sta un po' la nostra conversione. Noi non cerchiamo ciò che è bene, ma cerchiamo ciò che è di Dio. Quando arriviamo a questo, arriviamo al punto cruciale della nostra conversione, perché se cerchiamo ciò che è bene possiamo, come ho già detto, andare dietro ai nostri, alle nostre passioni anche. Invece se cerchiamo ciò che è di Dio, ciò che viene da Lui, allora stiamo in obbedienza, in ascolto, cerchiamo Lui. Qui quindi il punto centrale, il bivio della conversione: non cercare il bene e la bontà, ma cercare Dio, perché da Lui scaturisce il bene e la bontà. Se cerco il bene, posso cercare ciò che mi piace, ciò che soddisfa il mio egoismo, ciò che soddisfa la mia disobbedienza, come ha fatto Eva. posso restare rivolto a me stesso, restare in un atteggiamento egocentrico. Se invece cerco Dio, la sua parola, la sua volontà, allora non posso rimanere ingannato, perché troverò la parola di Dio, la volontà, l'ascolto e quindi la contemplazione di Dio, la troverò in Gesù, che è il Figlio mandato per questo. E Gesù lo vedo crocifisso. Quindi, guardando a Gesù in croce, non posso rimanere ingannato, perché ha una concretezza così grande e immediata che non lascia spazio ad altre immagini di Dio. Gesù in croce toglie l'uomo dalla possibilità di ingannarsi, di deviare verso il Dio della ragione o verso il Dio dei poteri magici, verso il bene egoistico. Perciò Gesù in croce resta il punto di riferimento per la contemplazione del Dio che ha parlato e che è la bontà. Per questo San Paolo insiste spesso nelle sue lettere a dire: mi glorio di Gesù Cristo crocifisso. Noi non predichiamo se non Gesù Cristo crocifisso. Lo dice a più riprese. Gesù quindi è il maestro buono, perché non porta a cose buone, ma porta al Padre. E la bontà di Gesù la vediamo quando lui è in croce, perché in quel momento lui porta al Padre in una maniera che non ci possiamo ingannare, che non ci possiamo sbagliare. Possiamo ancora adoperare i termini buono, bontà, bene, fare il bene. Nelle lettere gli apostoli l'adoperano abbastanza spesso queste parole, però le adoperano sapendo che questi termini sono riferiti e sono compresi anche da chi legge le lettere, sono riferiti alla volontà di Dio, alla volontà del Padre di Gesù, al regno di Dio Padre di Gesù. Quindi se questi termini sono riferiti e sono capiti come riferiti al Padre di Gesù, allora sono termini che possiamo adoperare senza paura. Però ogni epoca e ogni ambiente ha i suoi rischi e pericoli. E oggi a me sembra che la mentalità secolarizzata in cui viviamo, mentalità egocentrica, è anche una mentalità un po' gnostica. Non so se sapete cosa vuol dire, se no ve lo dirò. Questa mentalità individualistica, che è diffusa così assieme all'ignoranza del Vangelo, deve farci attenti, perché non solo il termine bene e bontà, ma anche addirittura il termine Dio viene frainteso. Per certi il Dio è il Dio della ragione. Ecco, un po' gnostici sono questi, anche riassumendo proprio il significato. Viene quindi anche il termine Dio può dare adito a dei malintesi. La fede cristiana non è fede in Dio. Non è abbastanza dire così. Difatti, quando Gesù prega il Padre, non dice mai nel capitolo 17 di Giovanni, quando dice perché credano, non dice mai perché credano in Dio o perché credano in te semplicemente, ma perché credano in colui che tu hai mandato. Quindi la fede cristiana è credere nel rapporto che c'è tra Gesù e il Padre. Credere che Gesù è il mandato di Dio, in modo che guardando Gesù, essendo lui un uomo così concreto, non ci si può sbagliare. Quindi, data la mentalità che c'è oggi e dato questa addirittura confusione sul termine Dio che esiste, io preferisco non adoperare neanche i termini buono, bontà e bene, se non in riferimento preciso al Dio Padre di Gesù e allo Spirito Santo. E riferimento esplicito, non sottinteso, perché oggi, dando tutto per sottinteso, anche Dio ha perso il suo volto per molta gente, non è più il Dio Padre di Gesù. Bene, per bene dobbiamo intendere sempre l'obbedienza a Dio Padre di Gesù, l'attenzione alle sue parole. E se io adopero la parola bene, magari chi mi ascolta non pensa a questo. Non pensa alla volontà di Dio, a un'obbedienza a Dio. Pensa di riuscire a giudicare il bene con la propria intelligenza e quindi con la propria esperienza, che è egoistica, egocentrica. Torniamo alla nostra frase di oggi. Frutto dello Spirito è bontà. Ecco, adesso che abbiamo capito allora che bontà è in fondo Dio stesso, ma quel Dio lì, Dio Padre di Gesù, allora possiamo dire che frutto dello Spirito, frutto della presenza dello Spirito in noi, frutto della presenza dello Spirito nella comunità cristiana, è bontà, cioè è la vita stessa di Dio Padre, dentro l'uomo, dentro la comunità. Cioè, se lascio intervenire lo Spirito Santo, lo lascio agire nella mia vita, io divento bontà. Ho bontà nel cuore. Cosa vuol dire? Ho gli atteggiamenti del Padre, ho i modi di fare di Dio Padre, e verso gli uomini e verso il creato. E allora questo termine bontà prende tutti i significati, tutto il contenuto della vita di Dio. Questa bontà diventa misericordia, fermezza, dolcezza, serietà, uso delle cose in vista del regno di Dio, non in vista del piacere o della convenienza economica, ma in vista del regno di Dio. Valuto le cose e i fatti in vista del regno di Dio, non in vista di una vita materialistica soltanto. Frutto dello Spirito è bontà, cioè divento partecipe di Dio che vive in me. Ancora più bisognerebbe dire, divento partecipe, lo Spirito Santo mi rende partecipe del corpo di Cristo crocifisso, come manifestazione dell'unico Dio, del Dio vivente. Allora, sì, lo Spirito Santo, portando la bontà di Dio, cioè la vita di Dio, in me, mi rende anche capace di discernere il bene dal male, cioè ciò che è da Dio da ciò che non è da Lui. perché lo Spirito Santo porta in me la vita del Padre e quindi la luce, lo sguardo del Padre e del Figlio. Allora, appunto, divento capace di discernere il bene e il male, ma non più il bene e il male per me, ma ciò che è bene e male per Lui. E allora questo discernimento del bene e del male diventa fare ciò che a Lui è gradito, come dice qualche volta San Paolo nelle sue lettere, fare ciò che è gradito al Signore, ecco il bene. Evitare ciò che rattrista lo Spirito Santo, ecco il male. È vero, ripeto, come ho già detto prima, che Dio ha fatto tutto buono quando Dio ha creato il mondo, tutto buono ciò che Lui ha fatto. Ciò che è uscito dalle sue mani è buono in sé, però se viene afferrato dal maligno, viene usato dal diavolo, cioè da colui che divide, allora non è più buono. Allora bisogna usare il discernimento degli spiriti. Io sono buono non in sé, ma quando in me c'è Spirito Santo. Io sono buono, o in me c'è bontà, quando sono orientato dal Padre di Gesù, quando le mie azioni, i miei pensieri vengono da Lui, o quando sono orientato al Padre di Gesù, quando le mie azioni, i miei pensieri portano a Lui. Quindi Gesù rimane sempre il riferimento della bontà, di ogni bontà, l'unico riferimento sicuro. E lo Spirito Santo è la fonte della bontà e la luce per discernere ciò che è da Dio da ciò che non è da Lui. Frutto dello Spirito è bontà. Allora, ecco, ancora concludo come per le altre parole. Noi cosa dobbiamo fare? Cercare la bontà? Cercare di essere buoni? No. Noi cerchiamo lo Spirito Santo. Cerchiamo di restare nello Spirito Santo. Lo Spirito di Gesù. Lo Spirito di Gesù crocifisso. Cerchiamo di restare in questo, nel suo atteggiamento, nel suo modo di essere davanti a Dio e davanti agli uomini. E se c'è Spirito Santo in noi, allora, come frutto, ecco la bontà, cioè la nostra immedesimazione in Dio, nell'amore, nella misericordia, in tutte le qualità della vita di Dio. Ecco, nel tempo che avete posso lasciarvi aiutare un po' anche dal Salmo 33, quello che dice: gustate e vedete com'è buono il Signore. Che ci aiuta anche quella parola, almeno quella parte centrale del Salmo, a rimanere riferiti a Dio e a vedere Lui come sorgente della bontà, del bene, di ciò che è buono, perché Lui è buono in ogni circostanza, sempre, qualunque cosa egli faccia o dica. Siano dato Gesù Cristo. Sì.